compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui vent'anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna Rotondelli e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi.
E allora 9:3 minuti, scusate, siamo in diretta su radiazione.info con questa nuova puntata di
Memoria Resistente, chiaramente sempre qui a dare voce alle storie di questi ragazzi che ormai più di 70 anni fa impugnarono le armi per combattere l'invasore e il suo servo fascista, per dare anche una libertà anche sociale, di giustizia sociale, che noi non vogliamo dimenticare la faccia di quanti vogliono giudicarli criminali, perché il revisionismo tenta di buttare palate e palate di fango su questi ragazzi, ma noi invece vogliamo dimostrare che chi butta fango è il vero criminale, difatti lotta agli oppressori per la libertà degli oppressi, come diceva il canto, appunto, anche anarchico volendo. Però questa è la storia di questi ragazzi che noi continuiamo a ricercare su libri, testimonianze magari, perché purtroppo ben sappiamo che questi ragazzi, noi li continuiamo a chiamare così, ormai l'età li sta decimando, però noi vogliamo sempre dare voce a loro in ogni caso, perché comunque se non rimarranno loro vivi fisicamente, lo saremo noi per loro, fino a che riusciremo a trovare opere che anche sono sottoposte al revisionismo più sfrenato ormai, perché comunque abbiamo anche casi come personaggi tipo Pansa o personaggi che ormai adattano i partigiani a un pezzo di formaggio, ma noi non ci stiamo. Quindi vogliamo appunto ricordare questi ragazzi di ieri che combatterono comunque anche la lotta di liberazione, sempre la nostra, attuale, comunque 25 aprile 1945 no, è per sempre. Vedo che hai dei volantini che comunque giustamente devono essere portati,
sì,
all'attenzione degli ascoltatori di Memoria Resistente.
Certo, no, volevo dire una cosa prima, visto sì. che su questo discorso che dicevi, siccome è da tempo, no, che ci stiamo dicendo di cercare qualche testimonianza diretta, insomma, di chi ha partecipato alla resistenza, o tramite, insomma, supporto o direttamente nelle azioni dei gruppi partigiani, e insomma ci stiamo attivando qua per cercarlo nel nostro territorio, però visto che siamo in radio potremmo fare anche appello, insomma, a qualche ascoltatore o ascoltatrice,
sì,
magari
esatto.
se ha dei contatti.
Se avete ancora un nonno partigiano o uno zio o comunque un familiare che ha fatto la resistenza, di persona che possa comunque mettersi in contatto con noi per poter portare la sua voce di quello che ha fatto quando impugnò dopo l'8 settembre o anche prima la resistenza, alla lotta armata su in montagna, in pianura, chi con i gappisti, chi con le brigate di montagna, noi saremo ben lieti di poterlo aiutare e portarcelo con noi in trasmissione per fare narrare della sua voce, che penso sia la più autorevole in questo caso, di un partigiano che l'ha fatta di persona, cioè una persona fisicamente che è qui con noi, che ci narra la sua storia di quando scelse quella via della montagna, perché comunque per politica, per credo, per tante cose, comunque per la libertà di un popolo che era dopo 20 anni di regime, aveva deciso di riscattare appunto la selvaggia, quei loschi figuri vestiti di nero e che comunque si erano tirati dietro quella banda di pazzi criminali che erano all'epoca i tedeschi, perché comunque non dobbiamo togliere che anche alcuni tedeschi non erano d'accordo con il nazismo, dobbiamo sapere che ci furono anche là delle resistenze e pagarono con la vita. C'era l'orchestra rossa o comunque anche i ragazzi della Rosa Bianca che vennero decapitati nelle varie carceri di Brandenburgo, le più tristi e famose, che comunque, oppure la Cappella Rossa, l'orchestra rossa, tutti quei gruppi di antinazisti e comunque per la maggior parte comunisti che combatterono all'interno della Germania, quindi possiamo ben sapere che rischi correvano, hanno corso e hanno pagato con la vita. Comunque assolutamente dedicheremo anche una puntata a questi partigiani europei. Certo. In Germania, su un paese dove bastava una parola di un'altra persona essere denunciati alla direttamente nel carcere e di conseguenza o ad arresti lunghissimi o comunque nel migliore dei casi questo, perché quasi sempre c'era la pena di morte. Quindi noi vogliamo ricordare anche qui ragazzi che ebbero anche solo il coraggio di buttare dei volantini dentro una scuola tedesca nel 1943 per dire che la tirannia nazista era solo un immane massacro di vite umane, come abbiamo visto comunque nei vari fronti. E dopo vogliamo anche ricordare quelli che continuano a difendere anche magari nei negazionisti, che dicono che i campi concentramento non c'erano, tutte robettine varie del genere, che comunque loro non ci sono stati, quindi parlano per dare aria al cervello se ce l'hanno. Quindi noi ricorderemo anche quei ragazzi.
Certo, allora rinnoviamo insomma questo appello che esatto. facciamo così questa sera. Se qualche ascoltatore, ascoltatrice, insomma, fosse in contatto con chi ha vissuto e ha partecipato alla resistenza in Italia o anche non, insomma, va bene lo stesso, si può mettere in contatto con radiazione.info, ci trovate su Facebook, basta che cercate appunto radiazione.info, poi c'è la mail contaminati@radiazione.info, oppure abbiamo magari una via un po' più semplice, ci si mette in contatto telefonico con il numero della radio, insomma, che ricordiamo anche per poter interagire con le varie trasmissioni, 388-4292-504. Ecco, questo è il numero, insomma, scriveteci se avete modo di avere conoscenza. Noi possiamo fare sia interviste a livello telefonico, oppure, insomma, se sei in zona, anche magari
assolutamente,
organizzare una trasmissione con,
esatto, non ci sono problemi
con qualcuno.
Orari, mezzi, di trasporto, tutto quanto. Noi saremo ben lieti di avere un testimone che ha veramente quelle giornate che ha vissuto su in montagna, in pianura, con le armi in pugno, con la paura attorno, ma con la volontà ferrea di lottare per liberarci da quei quattro maledetti che erano tedeschi e nazisti, fascisti e tedeschi. Noi saremmo ben lieti di averlo qui con noi.
Ecco, detto questo, cos'altro c'è da dire? Direi che oggi trasmettiamo non da Piazzetta Toselli, ma da Via Marzolo 4, dalla Marzolo occupata. Oggi questo cambio di postazione.
È perché c'è un appuntamento, chiaramente.
Esatto, infatti questo pomeriggio, anzi a partire dalle 13 c'è stato... qui alla Marzolo occupata il pranzo benefit per gli arrestati della manifestazione del 7 maggio al Brennero contro la costruzione della frontiera da parte dell'Austria, col beneplacito anche del governo italiano. Alle 18 si è tenuta, insomma, è appena conclusa pochi minuti fa, l'assemblea dibattito sulla guerra, l'immigrazione e le frontiere, e adesso, insomma, alle ore 9, quindi tra è partita adesso, insomma, tra un po' inizierà la serata con il concerto con il gruppo La Cagnara, un concerto che si tiene al Parco Orti, quindi qua fuori nel giardino della mensa Marzolo, dove troverete appunto concerto, bar e autoproduzioni, e insomma si può anche fare due chiacchiere con i compagni di Trento e di Venezia che sono venuti a raccontarci.
Esatto, quindi salutiamo i compagni di Trento e Venezia, ricordiamo anche appunto i partigiani che combatterono in Laguna, ricordiamo per esempio la figura nel Trentino di Ancilla Andrighetti, giovane partigiana comunista che venne abbattuta dalle truppe tedesche non prima di aver sparato fino all'ultimo colpo e di cadere comunque con le armi in pugno piuttosto che farsi torturare da quei quattro cefali vestiti di nero. Quindi questa sera, detto l'appuntamento comunque doveroso, abbiamo un nuovo libro. Questa sera leggeremo Silvio Micheli, Giorni di fuoco, le grandi battaglie della resistenza, delle edizioni Red Star Press, che è appunto anche la prefazione di questo libro, che dice: erano quasi tutti operai e contadini abitanti di quelle vallate, avevano parlato spesso e a lungo di patria, libertà e comunismo, ma nessuno aveva bisogno dei miti e gli viva da gridare, erano morti nel fondo del loro cuore dal giorno che avevano impugnato quell'arma contro il nemico del popolo, e loro erano popolo dal primo all'ultimo, e popolo erano gli intellettuali, gli studenti e tanti altri ragazzi che da 20 mesi vivevano sparando insieme a loro perché avevano capito la realtà e il modo di cambiarla, anche per questo si guardavano fiduciosi marciando in silenzio. È interessante l'introduzione, ma anche questo piccolo, che si sia combattuta tra gli impervi sentieri di montagna e le insidiose vie della città, la guerra di liberazione, se per scrivere pagine di acerismo, arrivando a sfidare il nemico in campo aperto e sostenendo battaglie condotte partigiani, inquadrati reparti regolari, che operavano in base ai piani coordinati da comandi, in grado di concepire e portare a termine manovre a largo raggio. Fu così che nei momenti decisivi del conflitto i partigiani riuscirono a sferrare le truppe nazifasciste colpi particolarmente duri, liberando parti importanti del territorio alleato ben prima dell'arrivo degli alleati. Con la pena del grande scrittore e l'accuratezza dello storico Silvio Micheli raccoglie le testimonianze dei partigiani e racconta le loro imprese, dalla liberazione di Cuneo alla lotta per salvare dalla distruzione del porto di Genova, dalla battaglia di Montefiorino alla guerra partigiana in Friuli, dalle gesta della pattuglia fantasma a quelle del battaglione Stalin e molto altro ancora. Giorni di fuoco, un libro scritto tra il crepitio delle mitragliatrici e i colpi soli dei mortai, un recusconto in presa diretta delle tante eroiche e spesso sconosciute imprese che consentirono ai partigiani di concludere vittoriosamente la loro lotta per la giustizia e la libertà.
E allora, detto questo, magari lanciamo un piccolo stacco musicale e poi partiamo con la lettura dei Giorni di fuoco, Silvio Micheli, editor Red Star Press, sempre su radiazione.info e con la puntata di Memoria Resistente.
Barricate sulla sua strada. che strafa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Dopo aver ascoltato le note della nostra amatissima Stalingrado, iniziamo a leggere appunto il libro di Silvio Micheli, Giorni di fuoco, le grandi battaglie della resistenza, della Red Star Press. La liberazione di Cuneo. Far seguire e intendere la lotta dei partigiani condotta in una zona così accozzata di valli e montagne risulterebbe assai difficoltoso se non dicessimo, anzi, di questa zona, per sommi capi almeno, l'ordine della sua annodata geografia, la dislocazione dei reparti in essa. La città di Cuneo, per chi viene da nord, o per dirla coi nomi da Torino, si trova nel cuneo di terra rimasto intatto, da cui il suo nome, confluente tra l'Ostura e il Gesso, una specie di nave altissima sulle acque dei fiumi che la circondano, con la prua rivolta alla pianura. Tutto intorno ci sono montagne e poi montagne ancora. Per chi ci viene, come abbiamo detto dolcemente, risalendo da Fossano, da Savigliano, qui giunto a osservare da sinistra a destra, non vede che Alpi, le marittime, una ridossa all'altra, verdi da prima poi grigie, sempre più scabre e irte, sino alla corona di eterne nevi all'ultimo orizzonte, che è anche sulla destra a guardare il confine italo-francese. Le principali valli, quelle aperte, scendono da tutte le parti a raggiera, su Cuneo, quasi a dire la città, se fosse permesso, il mozzo di una smisurata ruota di carro. Le altre minori, che sono numerosissime, tutte tortuose e profonde, vedono soltanto il cielo tra le vette, come frettetti di una stretta via delle antiche città di Toscana. Le principali sono percorse da strade, alcune delle quali molto importanti, come la statale numero 20, che lì salita la Val Vermegnana sino al colle di Tenda, scende in 38 km e 20 miglia. Altre statali sono il numero 21, che è per la Valle Stura, che qui vogliamo anche ricordare che in Vallestura combattevano Torevelli, altro grande personaggio della resistenza piemontese, porta al Colle della Maddalena, quindi in terra francese, è la numero 22 che disegna tutta la Valmaira per finire ad Acceglio. La statale numero 28 invece proveniente dalla Liguria, accompagnato per lungo tratto il fiume Tanaro, dall'omonima valle. Giunto all'Esegno, intacca la Varcossaglia e sbuca a Mondovì per innestarsi alla statale numero 22. Ma non dobbiamo dimenticare la disposizione delle brigate partigiane della quinta zona nelle singole valli, che andremo eleccando secondo la concia progressione di queste con un andamento contrario alle lancette e l'orologio. Camminando dunque nella verde pianura che passo a passo si incuna fra le montagne che premono, troviamo a cominciare sulla destra, in Valle Pola, Brigata Saluzzo, della seconda divisione Giustizia e Libertà. In Valle Varaita, sinistra orografica, la 181esima Brigata Val Varaita, 11esima divisione Garibaldi. In Valle Varaita, la Brigata Val Varaita, seconda divisione Giustizia e Libertà. In Valmaira, la 104esima Brigata Valmaira, divisione Garibaldi. In Valmaira, la Brigata Valmaira, divisione Giustizia e Libertà. In Valgrana, la Brigata Valgrana. In Valstura la Brigata Vallestura, in Valgesso la Brigata Valgesso, in Valle Vermegnana la Brigata Vermegnagna, scusate perché è un po' incomplicato qua, in Valle Roia la Brigata Valroia, in Valle Colla la Brigata Boves, in Valle Colla la Brigata San Giacomo, la Brigata in Valle Iosina la Brigata Valiosina, in Valle Pesio la Brigata Valpesio, in Valle Lurise la Brigata Beppe Milano, in Valle Lero la Brigata Vallellero, in Valle Maudagna la Brigata Malmaudagna, in Valle Corsaglia la Brigata Val Corsaglia, della divisione autonoma Alpi, alcune divisioni autonome appunto queste, mentre in pianura agivano i seguenti reparti: a nord-ovest di Mondovì la 21esima Brigata Giustizia e Libertà e a nord di questa la 20esima Brigata Giustizia e Libertà, a nord di questa la Brigata Fossano, terza divisione autonoma Alpi, a nord di questa la Brigata Carando, 11esima divisione Garibaldi e infine la valorosa Brigata Carlo Rosselli, prima divisione Giustizia e Libertà, che agiva in territorio francese, distaccata dalla Brigata Vallestura. Vogliamo qui ricordare la figura dei fratelli Carlo e Rosselli, che vennero uccisi in Francia in quanto esuli, scappati perché in quanto socialisti, dove vennero raggiunti da un sicario fascista. Intorno a quei giorni che scandiva il momento della grande battaglia per la liberazione di Cuneo, quindi così si trovarono dislocati sulle montagne, nelle valli, reparti della quinta zona, comandata da Rosa, la medaglia d'argento al valor militare, Ettore Rosa, con Pietro Gustavo Comollo commissario. Il comandante della prima divisione GL era Aldone, Aldo 40, e il commissario invece Faustino, Fausto Dalmazzo. Il comandante della seconda divisione GL era Gigi, Luigi Ventre, il commissario Giorgio, Giorgio Bocca. Il comandante dell'undicesima divisione Garibaldi era Francesco Berardinone, il commissario Ezio Bazzanini. Il comandante del gruppo divisione autonome Alpi era Piero Cosa, il commissario Dino Giacosa. Nella sanguinosa conquista di Cuneo c'è significato, starei per dire il simbolo della lotta di un popolo insorto, a riscattare con le armi in pugno quella giustizia e quella libertà cui aveva sempre anelato massimamente attorno al ventennio fascista di miserie e guerre. Lunga e non meno penosa è stata la vita dei 6.500 partigiani fra quelle nude montagne d'inverni rigidissimi, durante i 20 mesi di lotta senza mai sosta né indugi contro il massiccio arginamento fascista dei tedeschi e degli italiani. Non vedevano l'ora dell'attacco definitivo, non vedevano altro, e finalmente è venuto il giorno della grande battaglia. E da ogni parte audacemente ordinato alle schiere di marciare su Cuneo. Gli uomini discesero dalle montagne combattendo in quelle valli e poi in pianura. Quando una delle tante indimenticabili staffette celere della quinta zona riportò trafilata da Torino l'ordine di mettere in atto il piano operativo GOP 2000, i partigiani di Ettore Rosa si abbracciarono commossi come pazzi di gioia dopo 20 lunghissimi mesi di guerriglia martellata a sangue fra i muri del paese e sulle rocce attorno. Portarono in trionfo l'ignara staffetta. Erano le 16.45 del 24 aprile 1945, poi corsero a impugnare le armi. Nell'ordine del CMRP, Comando Militare Regionale Piemontese, stava scritto «Aldo dice 26-1, attuate piano E27», che significava «alle ore 1 del 26 mettete in esecuzione il piano GOP». Con Cuneo dovevano essere liberate le sue valli, quelle verso cui tendevano da vicino con precisi intenti le forze alleate, segnatamente l'esercito francese schierato da un pezzo sul fronte occidentale, lungo la linea del confine tra San Dalmazzo di Tenda al Colle della Maddalena, sino a Calcinere in Valle di Po. Va detto che le numerose e importantissime centrali idroelettriche italiane esistenti, per l'appunto in questo territorio, i bacini e le alte valli sbarrate da dighe, occupate dai tedeschi subito dopo l'8 settembre, da questi erano stati tutti minati e presidiati. Li avrebbero fatti saltare al momento opportuno. Gli impianti grandiosi, capaci di milioni e milioni di kilowatt forniti a tutto il Piemonte, facevano gola. E si comprenderà poi la ragione, massimamente ai francesi che si tenevano pronti, con l'aria di dare una mano ai partigiani a saltarci per primi. C'era da stare attenti anche a questo, secondo l'ordine CMRP. Con le centrali elettriche da salvare nelle valli si dovevano neutralizzare anche i grossi schieramenti nemici per impedire loro ritirandosi di attraversare il Cuneo, di puntarci insieme alla 34esima divisione tedesca, che in rotta dalla Liguria marciava sulla statale numero 22. Se non ricordo male, questa divisione tedesca era tra l'altro in formazione organica, quindi non aveva subito perdite né in uomini né in mezzi, quindi si trovava perfettamente armata e rifornita. Il comandante gellista della quinta zona, Ettore Rosa, col commissario Garibaldino Pietro, ancora prima di ricevere il messaggio speciale del CMRP, ordinavano alle brigate partigiane della prima e seconda divisione GL e all'undicesima divisione Garibaldi attaccare, nella misura stabilita dal piano GOP, il nemico che presidia le valli aperte, o per meglio dire la novantesima divisione corazzata tedesca, la divisione Littorio, la divisione Monterosa e i numerosi reparti di brigate nere dislocati a catena sulla fronte delle vallate. Il progetto audace tendeva a impedire di essere prevenuti nell'azione delle forze regolari francesi, costituite in gran parte da marocchini e chasseurs des Alpes, già pronte di scendere nella zona dei più importanti punti, cui si trovano saldamente ammassate da tempo, Colle della Maddalena, Colla Lunga, Laghi Lunghi, Valle Roia e Valle Vermegnana. Non solo, ciò che in quel momento si li preoccupava non poco riguardava da vicino il modo di impedire ai tedeschi di far brillare le 10 grandi centrali idroelettriche già imbottite di tritolo. Tanto che avessero tardato per venire queste cose avrebbero compromesso non solo l'ambito disegno di ridare alla patria quegli impianti considerati perduti, ma anche la possibilità di sorprendere il nemico nei suoi munitissimi presidi. Era questione di intervenire con conveniente scelta di tempo e verosimilmente con atti di estremo coraggio, laddove per mesi e mesi si erano infranti non pochi altri attacchi di alcuni massicci. Allarmato dalla piega degli avvenimenti, il nemico pertanto non mancava di stare allerta, ciò spiegava la più intensa e continua vigilanza di pattuglie e i numerosi rinforzi fatti affluire verso la testata delle valli. Le brigate partigiane, condizionate nelle cosiddette valli aperte di corridoio, ciò con altre terre o regioni al di là della barriera montuosa, come per l'appunto la Val Maira, la Val Astura, la Val Vermegnana, avrebbero dovuto risalire le stesse per liberare dal nemico lassù dislocato, difese del fronte occidentale, e al tempo stesso prevenire l'occupazione da parte delle truppe regolari francesi. I reparti incaricati di adempiere questo compito erano la 104esima brigata Val Maira, 11esima divisione Garibaldi, la brigata Val Maira, seconda divisione GL, la brigata Val Astura, prima divisione GL, e la brigata Val Vermegnana, prima divisione GL. Mentre per le brigate attestate nelle valli chiuse, già tutte liberate da un pezzo, l'ordine fu di scendere dalle medesime per assalire con impeto e distruggere i reparti ritirati e i presidi nemici solidamente trincerati nella zona prealpina e pedemontana e di marciare poi secondo le direttrici previste su Cuneo. Le brigate di pianura, una volta minati tutti i ponti, avrebbero dovuto bloccare in largo raggio la fitta rete stradale, in particolare maniera le grandi statali, per impedire ai grossi concentramenti nemici di ritirarsi o manovrare di sorpresa alle spalle delle formazioni. Alle ore 17:24 aprile 45, dalla sede del comando di zona fu quel tempo Pradleves in Valgrana, partirono a raggiera le staffette celeri. Nella stessa notte i partigiani delle valli aperte e quelli delle valli chiuse, ricevuti gli ordini, si prepararono a marciare con tutte le armi sugli obiettivi loro assegnati. E pioveva forte, le brigate della Valle Varaita, Maira e Roia procedevano, precedentemente avvertite già pronte all'offensiva, durante una violenta bufera d'acqua e nevischio che imperversava da giorni rullando nei canaloni in tutte le gole montane. Dopo una serie di furiosi combattimenti che sorprendevano il nemico riparato nei caseggiati in terreno aperto, riuscirono con mirabilissima manovra e molti sacrifici a impedire il salto delle grandi centrali degli impianti idroelettrici. Forse i tedeschi non sarebbero mai aspettati un tale violento massiccio attacco di notte, meno che mai in mezzo a una bufera così impetuosa. Avvenne che delle quattro grandi centrali in Val Varaita, Casteldelfino, Brossasco, Frassino e San Peire, e delle quattro in Val Maira, Ceglio, Prazzo, Ponte Marmore, San Damiano Macra, e delle due in Valle Roia, Mesce, San Dalmazzo di Tenda, quella in Valle Po, Calcinere, non una fu fatta brillare dal nemico, ciò rappresentava una prima grande vittoria. All'alba del giorno 25, sotto l'incessante pioggia di acqua e neve, tutte le vallate si misero in movimento. Già le brigate di pianura avevano segnalato al comando i loro precisi dislocamenti sulle provinciali e statali, e in maggior misura nei compiti stradali pronte per ostacolare la marcia delle colonne in ritirata e manovra. Nel complesso, almeno per quelle prime ore di lotta e in base ai primi comunicati, le azioni della notte erano andate più lisce di quanto non fosse lecito attendersi. Ma nessuno si montava la testa e tutti si aspettavano il peggio, perché 20 mesi di lotta avevano insegnato molte cose a quei montanari, anche a sapersi controllare. Superato il momento della sorpresa, per impedire all'ormai famosa brigata Valgrana di scendere la valle, il comando tedesco ordinò molto tempestivamente ad alcuni grossi reparti di brigate nere, un migliaio di fascisti, di lasciare Cuneo per unirsi alle schiere tedesche fortificate a Caraglio. Il paese di 500 case in fila come treni in curva nelle antiche stradette di levigatissimi ciottoli sorgeva in mezzo all'incrocio di quattro importanti strade, tra cui la statale numero 22 per Cuneo. Con la sua posizione e le numerose opere difensive costruite dai tedeschi, Caraglio, non a torto, sbarrava come una misurata mina la valle. Il combattimento di Caraglio. Quando le staffette volanti della zona prealpina arrivarono con cuore in gola a Prat Leves per informare il comando generale dell'avvenuto movimento nemico a Caraglio, il comandante Rosa non stette a pensarci sopra. Era la sera del 24, accantonato l'ordine del CMRP che stabiliva l'offensiva per l'una del 26. Comandò alla brigata Valgrana il distaccamento garibaldino della 154esima brigata Valmaira di prepararsi subito a marciare su Caraglio. Lungo e faticoso fu il cammino, sotto l'incessante scrosciare della pioggia che gonfiava di un'ora in ora i torrenti impetuosi verso la valle. E torrenti erano le strade, di acqua e di fango sino alle caviglie, in alto e tutto intorno mughiava la montagna. Vento, acqua, fango e nevischio non smisero, né mai si calmarono sulla lunga silenziosa colonna partigiana in marcia all'alba. Alle 16 del 25 aprile i due battaglioni Monterosso e Prat Leves, col reparto garibaldino guidati da Vico Viglione, si attestarono in sobborghi occidentali del paese. L'altro battaglione, il Viridio, fatto di rotare per una manovra a largo, sarebbe giunto più tardi dalla parte opposta, in altre parole dalla statale numero 22. Il giro aveva due scopi: spazzare in quella zona i blocchi impiantati dal nemico e gli eventuali nuclei di rincalzo fatti affluire da Dronero in Valmaira, e arrivare alle spalle dei fascisti nel momento più teso della lotta. Col battaglione Viridio si trovava anche il comando generale. L'importanza di Caraglio, 11 km sulla strada numero 22 per Cuneo, i tedeschi l'avevano capita da un pezzo. Per questo ci buttarono dentro non poche armi e uomini. Previsto di opporre una lunga resistenza che avesse tentato di forzare lo sbocco della Valgrana, il paese era stato sfumato in un unico fortilizio. A completare il disegno non mancò la costruzione di formidabili casematte, bunkers nei punti di maggior guadagno. Forniti di ingenti scorte in armi, viveri e munizioni, attraversare il Caraglio significava smantellare quei bunkers. Più che architettare dei piani o sprecare tante pallotto, le occorreva del fegato. Se avessero avuto l'artiglieria sarebbe stato un gioco per starci dentro con l'alzo zero. Ogni finestra era una bocca da fuoco, dovevano cominciare da lì. Pioveva come all'alba, come da 3-4 giorni, il paese grondava dai cornicioni addosso ai partigiani che grondavano come spugne strizzate e il freddo rattrappiva le mani. Nel frattempo che il battaglione Prat Leves con in testa il suo comandante manovrava per piombare di sorpresa dal nord alle spalle del primo bunker, il battaglione Monterosso, suddiviso in due grossi plotoni, lo aggirava da sud ad est. Il bunker vomitava valanghe di fuoco da ogni feritoia. I partigiani provarono a infilare quelle feritoie con le mitraglie piazzate a una certa distanza, ma dopo mezz'ora smisero di sprecare per niente le pallottole contro le massicce parenti di cemento armato. I fascisti da dentro gridavano: «Fatevi avanti, ovigliacchi, siete tutto lì!» e sghignazzavano, e con la bocca sulle feritoie facevano brutti versi e ne dicevano di sporchi assai. Uno addirittura lanciò fuori una grossa pagnotta gridandoci sopra: «Noi siamo sempre stati per il popolo, senza guardare in faccia a nessuno, mangiate dunque!» Per smantellare in 448 il bunker il sistema c'era, bastava arrivare a introdurci attraverso le feritoie alcune bombe a mano, di quelle tedesche col manico, ne avevamo abbastanza, e i soliti fiaschi di benzina. Cominciarono col versare in un bidone di nafta in una gora sulla della strada che portava l'acqua piovana, per l'appunto intorno al bunker. Poi gli diedero fuoco in modo da creare una densa cortina di fumo che avrebbe permesso di arrivare fin sotto le feritoie. Il nemico, annusato il pericolo, dopo aver scaricato a casaccio tutti i nastri e le mitraglie, abbandonava di corsa quel bunker per ritirarsi nel secondo, distante non più di 100 metri. Nel tentativo quattro fascisti e un paio di tedeschi rimasero morti, erano le ore 18. Il secondo bunker difendeva anche il palazzo delle scuole, entro cui si erano trincerati non meno di 350 fascisti. Un momento prima tutti quei brigatisti neri, con molti peccati sulla coscienza, cantavano a squarciagola, visto cadere al primo attacco il bunker su cui avevano scritto a catrame «Se mi pigli son tuo». Colti dal panico si erano messi a sparare chissà perché in quella maniera che pareva sprofondasse il mondo. Da ogni finestra, da ogni porta e fessura, le scuole erano alveare di fuoco sotto la pioggia che non voleva calmarsi. Per fare più chiasso, attaccarono anche con i mortai 88 a casaccio, un colpo dietro l'altro, come nel finale di fuochi d'artificio. Il secondo bunker, costruito in mezzo alla piazza, imponeva ai partigiani di esporsi. E infatti i partigiani si avvicinavano, gattoni nei cunicoli da una casa all'altra, sui tetti di cantina in cantina, simili a talpe. Si infilavano nei buchi del terreno e fra i muri diluti, quasi senza sparare, apparendo e sparendo. Laddove apparivano si sfruttavano di colpo centinaia di canne di mitra, le raffiche ci arrivavano quando erano già spariti. Così per un pezzo. Lanciati con straordinaria abilità molti fiaschi di benzina, principiarono a piovere intorno al bunker, seguiti da altrettante bombe a mano. Le fiamme prendevano a scaldare le pareti, sebbene massicce, a farchettare le mitraglie. Con tante armi pesanti piazzate tutto attorno, anche le scuole vennero tenute a bada. Ci contò non poco il cannoncino anticaro tedesco, che in mano a quell'arnese di Pinan si infilava come un ago una finestra dopo l'altra. Alle 18.30 non rimaneva il nemico che il terzo bunker. Il terzo bunker sembrava una grigia collina in mezzo alla grande piazza. Ci sarebbero voluti carri armati tigre. Al di là della strada per Bernez, in quel momento il battaglione Monterosso riusciva a sloggiare i brigatisti neri dall'albergo Il Gallo e poi a stranarli di casa in casa, impedendo loro di raggiungere il bunker e gli altri centri di resistenza. Erano una cinquantina. Alle 19.30 arrivò il battaglione Viridio con la testa allo stesso Rose e gli uomini del comando generale. I partigiani tornarono a buttarsi nella mischia, impazienti di marciare su Cuneo. Dall'alto delle case del bunker le raffiche delle armi automatiche innaffiavano il terreno attorno. Tedeschi e fascisti dovevano vivere in preda a una grande paura, poiché sparavano nello stesso tempo dappertutto e disordinatamente a caso. Appunto perché sparavano tanto, i partigiani per esperienza capivano che difficilmente sarebbero rimasti colpiti, pioveva anche più forte e a vento. Con gli abiti molli da strizzare, l'acqua che ciangottava dentro le scarpe, il freddo li intirizziva, intorno ai caduti il sangue slargava in macchie che sbiadivano nei rivoli fangosi. Un morto, un ferito grave, si capiva da quelle gore che venivano rimontate a passo fra muri di macerie in mezzo alle stradette di ciottoli o nelle case col cielo al posto del tetto. Non era tardi, veniva già buio. Le fiammelle rapidissime delle armi automatiche prendevano a farsi nette sui davanzali delle finestre. Parevano laminaria per la processione dei morti, ogni tanto con un grido pieno di sangue che finiva una bestemmia cattiva o nel solito doloroso «Oh mamma!» imboccato col pianto fra i denti, una finestra si spegneva di colpo. Per un momento che sembrava lungo, di qui e di là, gli uomini potevano udire soltanto gli scrosci della pioggia, a piombo nelle case del tetto sfondato e le raffiche più lontane, o altri gridi o nomi o voci di comando porti al vento. Scardinati una volta i centri di resistenza, i partigiani si accanirono contro il terzo bunker, la chiesa di San Giovanni, l'albergo Barra di Ferro e la casama dei carabinieri, posizione in cui il nemico mostrava di voler resistere agli estremi limiti, molto probabilmente imbaldanzito alla speranza o certezza di ricevere quei soccorsi indispensabili e allentare la mossa per sguisciarne fuori. Alle 19.45 nel pieno del combattimento il comando della quinta zona ordinava a tutti gli ufficiali di riunirsi subito in un campo di periferia. Viste come andavano le cose, a gran maggioranza veniva deciso di marciare su Cuneo col grosso della brigata, lasciando il solo battaglione Viridio con armi e lanciabombe a impegnare il nemico ingabbiato in paese. Impartiti gli ordini al comandante del Viridio per immediatamente eseguire l'accerchiamento della zona, il comando generale con i reparti della brigata Valgrana proseguiva verso Cuneo attraverso la campagna. Io direi che possiamo dedicare uno stacco musicale a questi ragazzi che vediamo impegnati nel combattimento per la liberazione di Cuneo. Cosa possiamo dedicare?
Potremmo dedicargli Tu compagno, canzoniere vada, delle lame.
Vada per Tu compagno.
ritorniamo in diretta con la lettura del libro edito Red Star Press dal titolo Giorni di fuoco, le grandi battaglie della resistenza. Era ormai notte, la pioggia che al buio sembrava calmarsi era ripresa anche più intensa. Nella campagna ventosa gli uomini camminavano piegando la testa contro le raffiche. La terra era tutta poltiglia, viscida e molle, gli abiti pesavano. Sembrava una processione di gente che stesse per cadere dal sonno e dalla fame. I feriti si aggrappavano ai compagni trascinando i piedi nel fango. Se cadevano venivano rimessi a spalle o a braccia senza parlare. Gore e ruscelli impetuosi erano attraversati con l'acqua gialla alla cintura. Gli uomini badavano soltanto a conservare l'arma che tenevano volta all'ingiù, stretta sul petto con molta cura. Nel buio pesto, bucato a tratti da colpi lontani che dicevano il riaccendersi del combattimento a caraglio, e poi dalla pioggia battente e dal vento, la cadenza della lunga colonna in marcia faceva pensare a un vomere smisurato che spartisse un solco di fango immediatamente percorso da un rivolo d'acqua limacciosa. A tarda ora, con i reparti ridotti allo stremo delle forze, giunti presso Passatore sulla strada di San Bernardo, nel momento in cui la bufera si abbatteva nella campagna con inaudita violenza, Rosa ordinò agli uomini di occupare la villa del giudice Bersezio per rifocillarsi e riposare qualche ora. Faceva molto freddo. Era una bella villa di stanze ampie e numerose. D'intorno ai fuochi accesi, risparmio dei partigiani in tutti i caminetti, due battaglioni di vecchie giubbe, maglie, pantaloni e scarpe scalcagnate invasero le sale di fumo, di sudore. Curati i feriti a turno nella stanza da bagno e preparato un abbondante arancio, i partigiani si sentirono rinascere. Erano partiti all'alba, avevano camminato, combattuto e camminato sempre sotto la pioggia. Con 20 ore così nelle ossa si erano messi a ripulire le armi. Qualcuno vi si era addormentato sopra. Verso la mezzanotte la pioggia a vento sbatteva ancora con violenza sui cristalli. Spenti i discorsi attorno ai caminetti rossi di brace, non si udiva che quella. E il passo degli uomini di guardia che ogni tanto si davano la voce e più lontano il lamentoso continuo abbaiare di qualche cane. I partigiani erano caduti come abiti vuoti in ogni parte delle stanze ampie e numerose. Quando in villa giunsero due emissari, il prof Ottenga e l'ingegner Cercutti, con un messaggio del colonnello tedesco in cui si chiedeva al comando della quinta zona il libero passaggio di una divisione organica in marcia da Cuneo per Torino lungo la statale numero 20, presidiata dalla brigata garibaldina Carando, dalla terza divisione autonoma brigata Fossano e dalla ventesima brigata GL. In cambio si prometteva di non attaccare alcuna formazione partigiana, né tanto meno le popolazioni. Il comando della quinta zona rifiutò, sostenendo all'unanimità che i partigiani non sarebbero mai scesi a patti col nemico e minacciarono anzi le truppe tedesche di gravi sanzioni qualora avessero continuato a usare violenze e rappresaglie ai civili. Gli emissari ripartirono. Le condizioni pietose cui veramente si trovavano gli uomini, che neppure si erano accorti dell'arrivo e della partenza degli emissari, il comando generale decise di lasciare a Passatore per tutto quel giorno i due battaglioni della Valgrana e il distaccamento garibaldino alla vigilia della grande battaglia per la conquista di Cuneo. Era l'alba del 26 aprile. Il combattimento di Borgo San Dalmazzo. Mediante l'infaticabile servizio staffette celeri che comunicava senza sosta i movimenti delle brigate nelle rispettive valli, nella giornata del 26 a Passatore in Val Bersezio, il comando generale veniva informato che negli altri settori le azioni si svolgevano in misura conforme alle norme prestabilite dal piano GOP 2000. Dal settore nord, il comandante della brigata Saluzzo, seconda divisione GL, all'alba del 26, trasmetteva di aver già occupato Verzuolo, Saluzzo e Savigliano. Il nemico aveva avuto morti molti uomini e migliaia erano prigionieri. Il comando ordinava alla brigata di attaccare la notte stessa, tra Genola e Savigliano, insieme alle formazioni delle valli Maira e Varaita, la colonna tedesca diretta a nord. Dal settore sud-ovest, la brigata Valgesso, prima divisione GL, che aveva occupato la valle sino a Terme di Valdieri, si preparava con la brigata Vallestura e un reparto di garibaldini ad assaltare il munitissimo centro di Borgo San Dalmazzo. Nel settore sud della brigata Valvermenaga, eliminati tutti i presidi fascisti e tedeschi lungo la valle, si trovava impegnata con le truppe nemiche che continuavano a provenire dalla Valle Roia. La linea ferroviaria e la famosa galleria elicoidale di Vernante erano ancora saldamente tenute e difese. La brigata della Valle Roia, prima divisione GL, che era riuscita a salvare la grande centrale idroelettrica di San Dalmazzo di Tenda e la linea ferroviaria, resistendo ai formidabili assalti di oltre 3.000 tedeschi che tentavano a ogni costo di sfondare lo schieramento partigiano, comunicavano di mantenere tutte le posizioni. In pianura le brigate garibaldine e quelle della terza e quinta armata dislocate in tutti i nodi stradali erano già state chiamate non poche volte a ingaggiare furiosi combattimenti contro le truppe che tentavano di spostarsi su Cuneo. Molti erano i prigionieri. Nel pomeriggio una staffetta a cavallo, zuppa di pioggia e di fango, arrivò di volata in Villa Bersezio a gridare che Nuto e i suoi uomini erano entrati in Italia. Le 72 ore di marcia forzata della brigata Carlo Rosselli per arrivare a Cuneo, prima delle truppe regolari francesi che vi puntavano con precisi intenti attraverso il Colle della Maddalena, resteranno memorabili. La brigata, dislocata in Francia nel settembre del 44, a disposizione del comando alleato, ricevuto l'ordine di partecipazione alla liberazione di Cuneo, partì, si può dire, contrariamente al desiderio degli stessi alleati. Tutti i passi alpini sul fronte occidentale erano controllati dai tedeschi, che sparavano alla cieca contro ombre e rumori della montagna. Non restava che tentare il valico di notte e nei punti più difficili, anche per questo la brigata si divise in due grossi scaglioni. Il primo, comandato da Renato Aimo, da San Martin Vesubie attraverso il Colle della Lombarda, puntò in Vallestura su Zanar d'Argine. L'altro, comandato da Nuto, Benvenuto Revelli, da San Paul, sarebbe dovuto entrare in Valmaira per il Col de Maurin a 2822 metri sul mare. L'impresa di quest'ultimo si presentava davvero eccezionale. Partirono il 23 di aprile. Erano giorni di pioggia, tutta l'acqua a scrosci nelle valle, lassù a 3.000 metri, mulinava in una tormenta di neve di proporzioni davvero spaventose. A un certo momento il pericolo non era più il nemico in agguato sul passo, ma la montagna stessa. Fu una notte terribile, aiutati da una guida italiana, un valligiano di San Paul, che li condusse per i luoghi impervi, difficilissimi a scalarsi in quelle condizioni, fra i laghi di Marinette e il ghiacciaio del Chambeiron. Riuscirono, sa Dio come, a trovarsi dopo tante ore sotto il Col del Maurin, completamente gelato. Erano stracarichi. Per evitare il blocco tedesco nelle casermette del passo, furono costretti a deviare e persero la strada. La tormenta ululava nel canalone che si trovarono a rimontare con la neve all'inguine, stanchissimi, stremati dal freddo e dalla fame, sotto il peso dei sacchi. A quel modo, con armi e munizioni, continuarono a lottare sino al limite delle possibilità umane per divallare in Italia. Nemmeno la guida sapeva raccapezzarsi in quella tormenta che li aveva scialbati in una crosta di ghiaccio. Ai tedeschi nessuno pensava. Finora in un canalone, 30 metri a picco in un laghetto gelato, erano in Italia. Se si fossero fermati a prendere fiato, sarebbero finiti assiderati. Qualcuno presentava già dei casi di collegamento ai piedi di congelamento, ai piedi e alle mani. All'alba riconobbero la valle, il torrente che la disegnava, il Maurin, e cercarono la grange che non potevano mai trovare sotto tanti metri di neve. Da un orlo alle loro spalle i tedeschi presero a sparare a casaccio. La tormenta era un muro impenetrabile, neve e vento che ululavano su toni diversi entro le maniche e sotto la giubba. A delle grange arrivarono verso sera. Si trovavano ormai nei pressi di Chiappera, vi si buttarono sfiniti. All'alba del 26 scesero ad Acceglio, già liberato dai partigiani. Anche a Prazzo i reparti fascisti della divisione Monterosa si erano arresi ai reparti garibaldini e gellisti della Valvaraita. I I paesi erano in festa. Da Prazzo, per l'appunto, era partita la staffetta a cavallo per portare al comando generale la notizia che Nuto, lì giunto con tutti i suoi uomini dalla Francia, marciava su Cuneo. Nello stesso momento, un portaordine della Valle Stura riferiva a Rosa, nella villa del giudice Bersezio, che anche l'altro scaglione della Carlo Rosselli, comandato da Renato, era arrivato dalla Francia. La staffetta comunicava pure che la brigata Valstura, prima divisione GL, risalita la valle aperta, conformemente agli ordini impartiti dal piano Goppe e occupato Bersezio, avevano incontrato Argentera le truppe regolari francesi, pronte a discendere su Cuneo. L'altra parte della brigata si disponeva ad assalire Borgo San Dalmazzo. Borgo San Dalmazzo è il più importante centro prealpino della zona, situato allo sbocco delle tre valli, Stura, Gesso e Vermenagna, che lì per l'appunto convergono, a 6 chilometri alle spalle di Cuneo. La battaglia per la conquista del borgo ebbe inizio quella stessa mattina. Anche a giorno avanzato il cielo si manteneva buio e senza schiarita sull'orlo dei monti traboccanti colati di nuvole nerastre. La pioggia e un freddo vento infilavano la valle, ghiacciando i panni addosso ai partigiani che marciavano in silenzio, pieni di armi, verso i luoghi loro assegnati. Sapevano che li aspettava una lotta spietata. Il nemico era deciso a non farsi schiacciare, era 20 volte superiore, era inviperito per dover combattere contro un popolo ribellatosi a quella sua guerra. Non vedeva che il tradimento.
E ho trovato l'invasore. E tu madre perché non sei morta? E tu padre perché vivi ancora? Per vedermi torturato, per Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Ho memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi. Thank you.
altre ragioni in realtà avevano creato invece i partigiani. Lo dicevano 20 mesi di lotta, il modo di lottare la fiducia che ponono in questo, vecchi e giovani. Sapevano che nella vita c'era del meglio, lottavano per giungere un giorno a governare quel meglio. Fra qualche ora ci sarebbero stati di nuovo dei morti e non sarebbero stati gli ultimi. Camminando si guardavano, erano quasi tutti operai e contadini, abitanti di quelle vallate. Avevano parlato spesso e a lungo di patria, libertà e comunismo, ma nessuno aveva bisogno di miti e gli evviva da gridare, erano morti nel fondo del loro cuore dal giorno che avevano impugnato quell'arma contro il nemico del popolo, e loro erano il popolo dal primo all'ultimo, e popolo erano gli intellettuali, gli studenti e tanti altri ragazzi che da 20 mesi vivevano sparando insieme a loro, perché avevano capito la realtà, il modo di cambiarla. Anche per questo si guardavano fiduciosi, marciando nel silenzio. La battaglia si presentava difficile, sapevano di attaccare una città allo sbocco della vallata con alle spalle una grossa colonna motorizzata nemica, pronta a discendere in pieno fuoco. La colonna tedesca si trovava come rimpiattata tra i paesi di Moiola e Gaiola. Per bloccare il comando di Bata aveva stabilito di manovrare con 3 battaglioni così dislocati. Il primo sarebbe portato al di là di Gaiola e precisamente a Castelletto, sulla sinistra dell'Ostura, fuori della valle per attaccare dal nord, all'ovest, i sobborghi della città, per giungere a Castelletto non visti la colonna motorizzata. Il battaglione seguì a mezza costa la valle durante la notte, doveva trovarsi pronto sul posto verso le ore 9 del giorno 26. Il secondo battaglione sarebbe piazzato nei dintorni di Moiola, anzi, nel punto in cui la valle fa gola a una strutturatura piuttosto incassata, fatta a misura per attaccarci la grossa colonna. Mentre la prima squadra doveva appostarsi sulle rocciose pendici, sovrastanti il chilometro 10 e la strada 21, la seconda sarebbe tenuta lungo la strada fra Teti Maigret e Teti Martin, sulla sponda destra del fiume. La terza, a girati per mulattiere i colli, doveva discendere e incrociare il fuoco con la prima. Il terzo battaglione fu inviato sopra De Monte a fare tutt'uno con le forze ausiliare o bande valligiane che dovevano impedire i reparti tedeschi rimasti nella zona, non ancora rastrellata De Monte Argentera, di sorprendere i partigiani durante l'offensiva.
E allora, dopo aver concluso la lettura per oggi di questo libro che abbiamo appena iniziato,
La battaglia di Cuneo, che vediamo ben ricca di particolari sulla dislocazione di brigate, uomini, comandanti e anche non ultimo le difficoltà che incontrarono questi ragazzi, marce di 72 ore sotto una neve, una pioggia, con presidi tedeschi da girare, con un'oscurità e appunto un freddo che ben sappiamo fu nemico per questi ragazzi, che carichi di armi e munizioni dovettero marciare rischiando anche l'assideramento per riuscire ad arrivare ad attaccare Cuneo insieme alle altre forze già dislocate nei dintorni, perché si paventava la minaccia di questa divisione corazzata tedesca che tentava l'ingresso nella città per comunque dar man forte alle truppe che già combattevano all'interno. Quindi noi riprenderemo chiaramente la prossima volta con la lettura di questo interessante libro di Silvio Micheli, I giorni di fuoco, le grandi battaglie della resistenza. Salutiamo tutti gli ascoltatori, vi invitiamo a passare per gli orti occupati della Marzola per bere una cosa e fare 2 chiacchiere in compagnia. Quindi noi salutiamo come sempre con la nostra sigla di chiusura, Fischia il vento, e speriamo fischi ancora. Ciao a tutti e buona continuazione di serata da me e Kinka.
Ciao a tutti e tutte.
Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito.